Ecco che siamo arrivati un po' all'ultima puntata, ma in realtà vedrete che non è una puntata che finisce, ma che si apre. Un po' come sempre il Vangelo, quando finisci il discorso è andate adesso in tutto il mondo. Non basta aver ricevuto, occorre che adesso cominci a dare. E qui siamo al capitolo 25, e siamo, ricordate la scoperta del pozzo, no? La bellezza di un deserto è che da una qualche parte c'è un pozzo, quindi la capacità di vedere delle possibilità anche laddove immediatamente sembra che tu le debba escludere, no? E vediamo come dice il piccolo principe, no? Assembla delle frasi molto sagge. Gli uomini, disse il piccolo principe, si imbucano nei trepidi, ma non sanno più che cosa cercano. Ecco qui il discorso, capite il discernimento? È tutto il discorso del discernimento è qui, che cosa cerchi. È chiaro che se io vado a cercare, che so, nel deserto l'oceano Pacifico, non lo trovo. Che cosa cerchi? Devi andare da un'altra parte, no? E poi dice, si imbucano nei rapidi ma non sanno più cosa cercano, allora si agitano, girano intorno a se stessi. Ecco, l'illusione di essere molto efficienti è quello della sindrome della lavatrice con il pulsante puntato sulla centrifuga, no? Siccome mi agito molto, allora ho fatto molto, in realtà sta girando intorno a un perno, no? Spesso la nostra vita rischia di essere non un agire, ma un agitarsi, che è diverso. La radice è sempre la stessa, ma è uno ti porta a costruire, l'altro ti porta a distruggere. L'agitarsi è il contrario dell'agire. Ricordate tutto il discorso che abbiamo fatto sul disordine della mente, che è uno dei punti cardini di tutto il discernimento. E soggiunse, non vale la pena, quindi non vale la pena di correre e girare intorno a se stessi, no? Il pozzo che avevamo raggiunto non assomigliava ai pozzi sahariani. I pozzi sahariani sono dei semplici buchi scavati nella sabbia. Questo assomigliava a un pozzo di villaggio. E qui vedete ancora una cosa bellissima, vedremo un po' che cos'è che rende bello un pozzo, Ma non c'era alcun villaggio intorno e mi sembrava di sognare. È strano, disse al piccolo principe. Tutto è pronto. La carrucola, il secchio, la corda. Cioè il Signore anche in un deserto ti prepara ciò che è essenziale. Vedi? Lui non ti lascia mancare ciò che conta, ciò che vale. Rise, toccò la corda, mise in moto la carrucola. E la carrucola gemette come geme una vecchia banderuola dopo che il vento ha dormito a lungo, no? E deve essere la banderuola che girano, no? Senti, disse il piccolo principe, noi svegliamo questo pozzo. E lui canta. Vedete la capacità di leggere le cose in maniera costruttiva, bella, no? Non volevo che facesse uno sforzo. Lasciami fare, gli dissi, è troppo pesante per te. Lentamente issai il secchio fino all'orlo del pozzo. Lo misi bene in equilibrio, nelle mie orecchie perdurava il canto della carrucola e nell'acqua che tremava ancora vedevo tremare il sole. Ho sete di quest'acqua, disse il piccolo principe, dammi da bere. Cosa vi ricorda questo? La samaritana, no? Dammi quest'acqua, ho sete. E capì quello che aveva cercato. Cercava l'acqua, cioè il senso della vita. L'acqua vuol dire vita, vuol dire possibilità di sviluppo, vuol dire fecondità, no? In realtà è il simbolo, ormai siamo alla fine, ho trovato l'acqua. Ormai ho trovato il senso della mia vita. E capì ciò che aveva cercato, quello che aveva cercato, sollevò il secchio fino alle sue labbra, bevette con gli occhi chiusi, era dolce come una festa. Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata, ecco da dove nasce quest'acqua, nasce da una marcia nel deserto. Cioè quando tu trovi il pozzo finalmente nel tuo deserto, vuol dire che hai camminato, non lo trovi così. Devi avere il coraggio di camminare per raggiungere l'acqua. Se tu ti fermi, non arriverai mai al pozzo. Ecco allora, è un premio di un cammino, no? Quest'acqua era ben altra cosa che un alimento. Era nata dalla marcia sotto le stelle, dal canto della carrucola, dallo sforzo delle mie braccia. Faceva bene al cuore come un dono. Quando ero piccolo, le luci dell'albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi, facevano risplendere i doni di Natale che ricevevo. Da te, gli uomini, disse il piccolo principe, coltivano 5.000 rose nello stesso giardino e non trovano quello che cercano. Cioè, puoi avere lì 1.000 cose e non trovi le cose che cerchi. Non lo trovano, risposi. E tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua, no? Vai a cercare cose chissà dove, grandi, sei inquieto, ma fermati lì, prova a gustare l'attimo presente col mandorlo d'amore, prova a trovare il gusto in quelle piccole cose che sembrano essere banali. Certo, risposi, e il piccolo principe soggiunse: ma gli occhi sono ciechi, bisogna cercare col cuore. Ancora qui, non si vede bene che con il cuore, no? Ricordate che Gesù guarisce il cuore prima ancora che gli occhi, e quando ha guarito il cuore comincia a vederci. Ricordate tutto il tema del vedere nella Bibbia, no? Se foste ciechi, ricordate il cieco nato, lui ha acquistato la vista e tutti lo trattano da imbecille, e allora Gesù dice: io sono venuto perché i ciechi vedano e coloro che presumono di essere ciechi, che presumono di vedersi, diventino ciechi. E allora uno dei farisei dice: voi forse dire che siamo ciechi anche noi? È la risposta di Gesù. Se foste ciechi non avrete colpa, ma siccome voi dite, noi vediamo, la vostra colpa rimane. Eccolo qui. Ero felice al loro momento. Bisogna cercare col cuore. Avevo bevuto, respiravo bene, la sabbia al levar del sole era color del miele. Ero felice anche di questo color di miele. Perché mi sentivo invece angustiato? Ecco qui, c'è una punta di ansietà. Perché? Devi mantenere la tua promessa, mi disse dolcemente il piccolo principe, che di nuovo si era seduto vicino a me. Quale promessa? Sai, una museruola per la mia pecora. Sono responsabile di quel fiore, cioè se la pecora lo mangia è finita, sono responsabile. Tirai fuori di tasca i miei schizzi. Il piccolo principe li vide e disse ridendo: i tuoi baobab assomigliano un po' a dei cavoli. Oh, io che ero così fiero dei baobab, la tua volpe, le sue orecchie assomigliano un po' a delle corna e sono troppo lunghe, e rise ancora. Sei ingiusto, Ometto, non sapevo disegnare altro che boa dal di dentro e dal di fuori. Oh, andrà bene, disse, i bambini capiscono. Non c'è bisogno che tu sappia disegnare che cosa, le persone semplici capiscono anche le cose che tu ritieni insufficienti, il bambino va oltre, no? Disegnai dunque una museruola e avevo il cuore stretto, consegnandogliela. Hai dei progetti che ignoro. Ma non mi rispose, mi disse: sai, la mia caduta sulla terra sarà domani l'anniversario. Poi, dopo un silenzio, disse ancora: ero caduto qui vicino ed arrossì. Di nuovo, senza capire il perché, provai uno strano dispiacere. Tuttavia, una domanda mi venne alle labbra. Allora, non è per caso che il mattino in cui ti ho conosciuto tu passeggiavi tutto solo a 1.000 miglia da qualsiasi regione abitata, ritornavi verso il punto della tua caduta? Piccolo principe arrossì ancora. Cioè, in fondo, ricordate, no? Che cos'è il viaggio di Gesù? È un viaggio di partenza ma anche di ritorno, vicino al punto della sua caduta, no? Quindi è venuto giù perché? Perché io ero solo col mio aereo nel deserto e avevo bisogno di questo piccolo principe che mi conducesse a conoscere che cosa c'è dentro il mio cuore. Il piccolo principe arrossì ancora e aggiunse: per l'anniversario, forse? Il piccolo principe arrossì di nuovo, non rispondeva mai alle domande. Ma quando si arrossisce vuol dire sì, non è vero? Ah, gli dissi, ho paura. Ma mi rispose: ora devi lavorare, devi andare al tuo motore, ti aspetto qui, ritorno domani sera. Non ero rassicurato, mi ricordavo della volpe. Si arrischia di piangere un poco se ci si è lasciati addomesticare. Ecco, anche lui, anche l'aviatore dice: mi sono lasciato addomesticare e adesso devo soffrire. È normale, perché se tu ti lasci amare, l'amore è sempre una ferita. E c'era a fianco del pozzo un vecchio muro di pietra in rovina. Quando ritornai dal mio lavoro, l'indomani sera, dice: ti aspetto domani sera, vi ricordate? Vidi da lontano il mio piccolo principe che stava seduto sopra, là, le gambe penzoloni. Lo udii che parlava. Non te ne ricordi più, diceva. Non è proprio qui. Un'altra voce senza dubbio le rispondeva, perché egli replicò, cioè l'aviatore non sentiva, ma, e dice, senz'altro parlava. Egli replicò: sì, sì, è proprio questo il giorno. Ma non è qui il luogo. Continuai il mio cammino verso il muro, non vedevo né udivo alcun'altra persona. Tuttavia il piccolo principe replicò di nuovo: sicuro, verrai dove cominciano le mie tracce? Nella sabbia. Non hai che da attendermi là. Ci sarò questa notte. Ero a 20 metri dal muro e non vedevo ancora nulla. Il piccolo principe disse ancora dopo un silenzio: hai del buon veleno? Sei sicuro di non farmi soffrire troppo tempo? Mi arrestai col cuore stretto, ma ancora non capivo. Ora vattene, disse, voglio discendere. Allora anch'io abbassai gli occhi ai piedi del muro e feci un salto. C'era là, drizzato verso il piccolo principe, uno di quei serpenti gialli che ti uccidono in 30 secondi. Pur frugando in tasca per prendere il revolver, mi misi a correre, ma il rumore che fece il serpente si lasciò scivolare dolcemente nella sabbia, come un getto d'acqua che muore, e senza troppo affrettarsi si infilò tra le pietre con un leggero rumore metallico. Arrivai davanti al muro, giusto in tempo per ricevere tra le braccia il mio ometto, pallido come la neve. Che cos'è questa storia? Adesso parli coi serpenti. Avevo disfatto la sua sciarpa d'oro. Gli avevo bagnato le tempie, l'avevo fatto bere e ora non osavo più domandargli niente. Mi guardò gravemente, mi strinse le braccia al collo. Sentivo battere il mio cuore come quello di un uccellino che muore quando l'hanno colpito col fucile. Mi disse: sono contento che tu abbia trovato quello che mancava al tuo motore. Puoi tornare a casa tua. Ma che cosa mancava al suo motore? Mancava di aver incontrato qualcuno. Ecco il vero motore, no? Alla fine non poteva partire senza aver trovato questo. Sei nel tuo deserto, hai avuto un pan, ma devi fare l'incontro giusto se vuoi ripartire. Perché il guasto non è nel motore, ma il guasto è lì, nella tua persona, e quindi devi trovare, fare un incontro giusto nel tuo deserto. Puoi tornare a casa tua. Come lo sai? Stavo appunto per annunciargli che, insperatamente, ero riuscito nel mio lavoro, cioè, quello lì, il serpente, vedete, il muro. Non rispose alla mia domanda, ma soggiunse: anch'io oggi ritorno a casa. Poi, melanconicamente, è molto più lontano, è molto più difficile. Vi ricordate il discorso di Gesù nell'ultima cena? Dove vado io, voi non potete venire, no? Dove vado io? Dove vai? Ma Signore, perché noi non possiamo venire? Ricordate tutti i discorsi di addio, no? Sentivo che stava succedendo qualche cosa di straordinario. Lo stringevo tra le braccia come un bimbetto. Eppure, mi sembrava che scivolasse verticalmente in un abisso, senza che io potessi far nulla per trattenerlo. Aveva lo sguardo serio, perduto, lontano. Ho la tua pecora, e ho la cassetta per la pecora, e ho la museruola. E sorrise con malinconia, attesi a lungo. Sentivo che a poco si riscaldava. Ometto, caro, ho avuto paura. Aveva avuto sicuramente paura, ma rise con dolcezza. Avrò ben più paura questa sera. Mi sentii gelare di nuovo per il sentimento dell'irreparabile e capii che non potevo sopportare l'idea di non sentire più. Quel riso era per me come una fontana nel deserto. Ometto, voglio ancora sentirti ridere. Ma mi disse, sarà un anno questa notte, la mia stella sarà proprio sopra il luogo dove sono caduto l'anno scorso. Ecco, quindi posso ritornare, no? C'è la diretta, eh? Ometto, non è vero che è un brutto sogno della storia del serpente, dell'appuntamento, della stella? Ma non mi rispose. Disse, quello che è importante non lo si vede, ecco qui ancora, no? Tendenziale visibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. Quello che è importante non lo si vede, certo, è come per il fiore. Se tu vuoi bene a un fiore che sta in una stella, è dolce la notte guardare il cielo, tutte le stelle sono fiorite, certo, capite? Se tu hai qualcosa a cui tieni, in quel momento tutto il tuo cielo si illumina, la stella ha qualcosa da dirti, certo. È come per l'acqua, quella che tu mi hai dato da bere, era come una musica, c'era la carrucola, c'era la corda, ti ricordi? Era buona, certo. Guarderai le stelle la notte, è troppo piccolo per me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella, è meglio così. La mia stella sarà per te una delle stelle. Allora tutte le stelle ti piacerà guardarle, tutte saranno tue amiche. E poi ti voglio fare un regalo. Rise ancora, ecco il regalo. Ometto mio, mi piace sentire questo riso. E sarà proprio questo il mio regalo. Sarà come per l'acqua. Che cosa vuoi dire? Gli uomini hanno delle stelle e non sono le stesse, che non sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per altri, sono che non sono che delle piccole luci. Per altri, che sono dei sapienti, sono dei problemi. Per il mio uomo d'affari erano dell'oro. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu avrai delle stelle come nessuno ha. Quindi capite? Cioè, guardando le stesse stelle ci puoi tirare fuori diverse cose. Dipende da quello che dai tuoi occhi. Ricordate sempre il Vangelo, no? È il tuo occhio. Se il tuo occhio è buono, vede cose buone. Se il tuo occhio è cattivo, cioè sei tu che di fronte alla stessa realtà la puoi vedere bene o male. Che cosa vuoi dire? Quando tu guarderai il cielo la notte, visto che io abiterò in una di esse, e visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E rise ancora, vedete, no? La bellezza, eh? E quando tu ti sentirai consolato, ci si consola sempre, contento di avermi conosciuto, sarai contento di avermi conosciuto, sarai sempre il mio amico, avrai voglia di ridere con me e aprirai a volte la finestra, così per il piacere, e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai, sì, le stelle mi fanno sempre ridere, e ti crederanno pazzo. T'avrò fatto un brutto scherzo, dice, no? E rise ancora, cioè, ho fatto un brutto scherzo perché adesso tutti quando vedono ridere, che tu guardi le stelle e ridi, dico è matto, no? È un brutto scherzo. Sarà come se ti avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonagli che sanno ridere, e rise ancora. Poi gli divenne serio. Questa notte, sai, non venire. Non ti lascerò. Sembrerà che io mi senta male, sembrerà un po' che io muoia, è così. Non venire a vedere, non vale la pena. Non ti lascerò. Ma era preoccupato. Ti dico questo anche per il serpente, non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi, ti può mordere per il piacere di... Non ti lascerò. Ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino, quindi partì da solo. Si era dileguato senza far rumore. Quando riuscì a raggiungerlo, camminava deciso, passo rapido. Mi disse solamente, ah, sei qui. Mi prese per mano, ma ancora si tormentava. Hai avuto torto. Avrai dispiacere, cioè soffrirai. Sembrerò morto e non sarà vero. Io stavo zitto, capisci? È troppo lontano. Non posso portare appresso il mio corpo, è troppo pesante. Io stavo zitto. Ricordate l'ascensione, no? L'ascensione al cielo. Ma sarà come una vecchia scorta abbandonata. Non sono tristi le vecchie scorze. Io stavo zitto. Si scoraggiò un poco, ma fece ancora uno sforzo. Sarà bello, sai. Anch'io guarderò le stelle. Tutte le stelle saranno dei pozzi, con una carrocola arrugginita. Tutte le stelle mi verseranno da bere. Io stavo zitto. Sarà talmente divertente. Tu avrai 500 milioni di sonagli, io avrò 500 milioni di fontane. E tacque anche lui perché piangeva. E là, lasciami fare un passo da solo. Si sedette perché aveva paura. E disse ancora, sai, il mio fiore, ne sono responsabile, capite? Ho addomesticato, dunque, ne sono responsabile. Si è responsabili di quelli che si addomestica. Ed è talmente debole, talmente ingenuo, ha quattro spine da niente per proteggersi dal mondo. Mi sedetti anch'io perché non potevo più stare in piedi. Disse, ecco qui, ecco, è tutto qui. Esitò ancora. Esitò ancora un poco, poi si alzò, fece un passo, io non potevo muovermi. Non ci fu che un guizzo giallo vicino alla sua caviglia, rimase immobile per un istante, non gridò, cadde dolcemente come cade un albero, non fece neppure rumore sulla sabbia. E ora certo, sono passati 6 anni, ecco sei anni, ancora biblici, no? 6 anni. Non ho ancora mai raccontata questa storia, gli amici che mi hanno rivisto erano molto contenti di rivedermi vivo. Ero triste, ma dicevo, è la stanchezza. Ora mi sono un po' consolato, cioè, non del tutto, ma so che è ritornato nel suo pianeta, perché al levar del giorno non ho trovato il suo corpo. Ricordate, il sepolcro, il corpo non c'era più, no? Ormai è un uomo nuovo. Non era un corpo molto pesante e mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come 500 milioni di sonagli. Ma ecco cosa accade, una cosa straordinaria. Alla museruola disegnata per il piccolo principe ho dimenticato di aggiungere la correggia di cuoio, cioè la capacità di prelegarla, no? La museruola, se non la leghi, che fai? Non avrà mai potuto mettere la museruola alla pecora, allora mi domando. Che cosa sarà successo sul suo pianeta? Forse la pecora ha mangiato il fiore. Tra l'altra mi dico, certamente no, il piccolo principe mette il fiore tutte le notti sotto la campana di vetro e sorveglia bene la sua pecora, allora sono felice e tutte le stelle ridono dolcemente. Tra l'altra mi dico, una volta o l'altra si distrae, questo basta, ha dimenticato una sera la campana di vetro, oppure la pecora è uscita senza far rumore durante la notte, allora i sonagli si cambiano tutti in lacrime. È tutto un grande mistero. Per voi pure, che volete bene al piccolo principe come me, tutto cambia nell'universo se in qualche luogo, non si sa dove, una pecora che non conosciamo ha, sì o no, mangiato una rosa. Guardate il cielo e domandatevi. La pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia. Ma i grandi non sanno mai, non capiranno mai che questo abbia importanza. Questo è per me, dice ecco qui, vedete, no, il disegno, una stella con la luna. Questo è per me il più bello e il più triste paesaggio del mondo. È lo stesso paesaggio della pagina precedente, ma l'ho disegnato un'altra volta, perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra e poi è sparito. Guardate attentamente questo paesaggio, per essere sicuri di riconoscerlo se un giorno farete un viaggio in Africa nel deserto. E se vi capita di passare di là, vi supplico, non vi affrettate, fermatevi un momento sotto le stelle. E se allora un bambino vi viene incontro, se ride, se ha i capelli d'oro, se non risponde quando lo si interroga, voi indovinerete certo chi è. Ebbene, siate gentili, non lasciatemi così triste, scrivetemi subito. Scrivetemi subito che è ritornato. Ecco, mi pare una bella storia, ma che tocca anche davvero un po' tutta la nostra fede, no? Il ritorno di Gesù, no? In fondo siamo di fronte non alla parusia, alla fine. Sappiate che comunque non è perduto. Non vi lascerò, ritornerò. Quindi ancora questa certezza. Quando tu hai il coraggio di attraversare il deserto, ricordati che prima o poi lo ritrovi di nuovo. Ecco, penso che adesso possiamo andare giù a pregare, ringraziando il Signore, perché anche queste belle cose, non so, anche questi pezzi di letteratura, se noi sappiamo leggerli con la fede, certamente possono trasmettere anche sentimenti, desideri, pace interiore, serenità, ci possono condurre a gustare ancora di più il Vangelo, no? Soprattutto possiamo comprendere, quando tu hai la luce del Vangelo, allora tutte le cose cambiano significato e diventano nuove. Guardando la stessa stella, no? Puoi vederla piangere oppure ridere. Ecco, guardando la stessa stella può essere semplicemente una curiosità astronautica, oppure può essere invece un momento in cui ti ritrovi a guardare e a vedere qualcosa che l'occhio non vede ma che il cuore riesce a intuire.